Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.
Buongiorno da Stefano Luse e benvenuti a Dentro i Fatti del 27 giugno, sono le 11.01 minuti in questo istante, anzi 02, e noi parliamo di Turchia, anzi parliamo delle elezioni ad Istanbul, fatte e ripetute con lo stesso risultato finale. Ekrem İmamoğlu è diventato nuovo sindaco di Istanbul. Un volto sgradito a Recep Erdogan, il padre padrone della Turchia. Ironicamente si potrebbe dire che i cittadini di Istanbul sono stati ingrati con il presidente. Lui ha fatto di tutto per mettere a posto Istanbul. Istanbul oggi è una città bellissima, curata, non c'è un filo d'erba fuori posto. Insomma, chi c'è stato ha potuto notarlo con i suoi occhi. E noi per parlare della Turchia abbiamo, come spesso accade, a Radio Capodistria Fazla Mat, che saluto. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, Fazla, allora non c'è gratitudine dei turchi soprattutto degli abitanti di Istanbul per il padre padrone della Turchia.
Sì, in realtà probabilmente un po' implicata la questione, nel senso che qui evidentemente l'elettorato di Istanbul ha voluto dare un messaggio sia al partito di Erdogan, al partito della giustizia e dello sviluppo, sia al presidente stesso. Poi probabilmente bisognerà aspettare un po' di tempo per capire se eventualmente c'è veramente una disaffezione da parte dell'elettore conservatore nei confronti di Erdogan o meno. Ecco, questo è ancora un po' in dubbio. Quello che emerge dalle ultime elezioni è certamente il fatto che si è sentita la necessità in qualche modo di dare una risposta alle ultime politiche del partito e anche esprimere un dissenso, ecco, riguardo alle ultime opere, le ultime decisioni prese, anche quelle di annullare le elezioni del 31 marzo, che non è andata giù a quanto siamo riusciti ad apprendere dai vari sondaggi che sono stati realizzati. Non è andata giù non solo all'opposizione, ma neanche a buona parte dell'elettorato che vota il partito di Erdogan. Quindi ci sono varie dinamiche che interagiscono in questo processo.
Ecco, Fazla Mat, ma insomma, analizzando anche quello che accade nel sud-est europeo, possiamo dire che questi personaggi politici forti, adesso senza voler fare nessun paragone, ma andando da Tudjman, passando per Milosevic e forse arrivando anche all'Egitto di Mohamed Morsi, questi personaggi vincono nelle campagne e perdono nelle città, riescono a raccogliere i consensi, insomma, in quei grandi spazi rurali. È accaduto anche a Erdogan, no? Che in queste elezioni amministrative si è visto sottrarre molte città.
Sì, è così. Infatti questo è il risultato che è emerso anche dalle elezioni amministrative del 31 marzo. Solo che a sentire lo stesso Erdogan, ecco, chi prende Istanbul prende tutta la Turchia, quindi il fatto di avere perso Istanbul in realtà intanto si continua a mantenere la maggioranza nelle province anatoliche, insomma quelle che possiamo dire la Turchia più rurale, però allo stesso tempo quello che pesa maggiormente, quello che produce economia e cultura, le città più importanti, intanto sono passate all'opposizione. E sì, questo è probabilmente una tendenza diffusa. Allora, ritornando al paragone del padre padrone, probabilmente lei si può dire che la Turchia, essendo comunque un paese dove domina una mentalità patriarcale, è anche lecito pensare che questo tipo di discorso patriarcale, quindi la figura di un uomo forte che mette, porta soluzione ai problemi del paese, fa più presa in contesti meno urbani, con meno sviluppati, quando invece nelle grandi città dove più forti, sono più forti le identità individuali e dove c'è una maggiore diffusione e penetrazione di internet, dove i collegamenti vanno oltre a quelli che passano attraverso i canali istituzionalizzati e diciamo attraverso i media governativi, ecco, c'è sicuramente una maggiore capacità di arrivare a comprendere le cose in maniera diversa. Anche questo influisce senz'altro nel determinare il corso politico del paese.
Ecco, gli abitanti di Istanbul hanno scelto di avere una città probabilmente più brutta, gestita peggio, non per colpa di non per colpa del nuovo sindaco, ma perché probabilmente arriveranno meno soldi dalle casse dello Stato per farlo.
Questo è uno dei problemi più importanti che sono stati appunto menzionati, perché con l'ultimo sistema presidenzialista che è stato instaurato nel paese ormai a tutti gli effetti dal 2018, effettivamente le tasse municipali dipendono strettamente dal governo centrale, quindi il fatto che appunto queste grandi città, Istanbul, Ankara, Izmir, siano governate da sindaci che non appartengono alle file del partito del governo, e creerà, immagino, delle complicazioni, perché appunto per mettere in qualche modo in cattivamente l'amministrazione di queste città, il governo centrale può benissimo utilizzare la restrizione dei fondi che arrivano dallo Stato ai comuni e impedire che la città funzioni nel modo migliore. E queste poi non sono neanche fantasie più di tante, perché sono anche state dette, insomma, sono già all'opera degli interventi in questo senso da parte del governo centrale. E detto questo, ecco, questa capacità di sormontare questo problema si vedrà anche la capacità politica dei nuovi sindaci, soprattutto quello di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che ha già annunciato di volere andare a visitare il presidente per esporgli i problemi più importanti della città e cercare appunto di trovare una base di collaborazione. E da qui, in realtà, dopo questa sonora vittoria ottenuta da İmamoğlu, si vedrà come sarà possibile procedere. Aggiungo inoltre che Istanbul, per esempio, che ha un budget di circa 9 miliardi di euro per il 2019, che supera di gran lunga il budget di alcuni ministeri turistici e anche di diversi enti statali, ha anche un debito pubblico molto alto, quindi il fatto di avere fondi a disposizione sarà fondamentale, però bisognerà trovare probabilmente delle strategie alternative di gestione del denaro, magari fare meno sprechi, e anche in questo la partecipazione dei cittadini, la consapevolezza civica dei cittadini, il rendersi conto di essere in una situazione che non è proprio quella che ci si aspetterebbe in una democrazia, ecco, probabilmente saranno fattori che in qualche modo incideranno o meno sul corso dell'amministrazione della città.
Ecco, se Erdogan dice che chi controlla Istanbul controlla la Turchia, a questo punto Ekrem İmamoğlu ha fatto un passo importante per scalzare il sultano.
Sì, assolutamente, anche perché nelle elezioni che si sono tenute il 30 marzo la differenza con l'oppositore, il candidato del partito di Erdogan, era appena di 0,16 punti percentuali. Adesso invece la differenza è salita al 9%, quindi avere ottenuto il 54% di voti a favore, che non sono solo quelli dell'opposizione inteso in senso ampio, ma anche avere incluso in questa percentuale il voto di una determinata fascia di elettori conservatori e nazionalisti, che avevano magari votato il partito di Erdogan, il candidato del partito Erdogan il 31 marzo, e l'inizio del fatto che le persone sono disposte a dare possibilità ad un nuovo volto che riesce a parlare in maniera inclusiva, a generare un nuovo linguaggio che ormai di cui ormai c'era veramente bisogno. In realtà la società si era stancata molto di sentirsi sempre al centro di discorsi polarizzanti che creano inimicizie all'interno della società stessa, quindi questo è sicuramente stato un fattore importante. E poi a fronte delle numerose difficoltà economiche che si trova ad affrontare comunque la società turca, data la crisi economica in cui si trova la Turchia, tante persone che perdono il lavoro, aziende che chiudono o che riducono la produzione, l'inflazione al 20%, la disoccupazione giovanile e la perdita costante di valore della lira turca, ci sono tutti questi elementi che pesano sulla vita quotidiana delle persone. Sia Erdogan che gli altri politici del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, ecco, nell'ultimo periodo hanno sempre sorvolato su questi aspetti economici, dicendo che le cose andranno sì bene, ma senza neanche indicare una via di uscita vera e propria. Quindi ci sono tanti elementi che hanno contribuito senza dubbio a orientare la scelta degli elettori a Istanbul.
Ecco, ma chi è questo personaggio che è diventato primo cittadino di Istanbul? Qual è la sua diciamo collocazione politica?
Allora, lui è un membro del Partito Repubblicano del Popolo ed è stato indicato come candidato dalla coalizione costituita con il Partito Nazionalista di Destra, i Parti e appunto il CHP, il Partito Repubblicano. Però lui, Imamov, non è un politico che possiamo dire di quelli classici del Partito Repubblicano del Popolo, cioè non è un kemalista intransigente, tanto che è entrato nel partito nel 2009 e ha un passato come sindaco di una piccola circoscrizione di Istanbul che appunto è andata avanti dal 2014 fino a quando è stato candidato a sindaco della metropoli di Istanbul. Prima di quello lavorava nell'azienda familiare, un'azienda edile, e ha un'istruzione da economista. Ecco, lui per esempio è una persona che si definisce religiosa, quindi questo è già uno scarto importante che sicuramente ha fatto la differenza nell'attirare le simpatie dell'elettorato conservatore. Lui si definisce religioso, però ha un modo di vita secolare e si dice comunque rispettoso e aperto ai credi e al modo di vita un po' di tutti. È una figura moderata, così è il profilo che si è formato in questi ultimi mesi, in pochissimo tempo se vogliamo, perché alla fine era un politico anche sconosciuto, adesso è diventata la nuova stella della politica turca, però fino a poco tempo fa era una persona quasi sconosciuta. E grazie a questo suo atteggiamento di uomo che parla un po' a tutti, è moderato e conciliatore, ma allo stesso tempo anche deciso. Quando hanno deciso di ripetere il voto, per esempio, ha fatto questo discorso importante che ha dimostrato che era anche una persona capace di prendere una certa posizione netta, quindi anche questo, ritornando al discorso del padre padrone, ecco, ha fatto la sua presa a livello della società turca, perché si è dimostrato fermo, deciso e quindi diciamo che era una figura di cui la società turca sentiva l'esigenza e per alcuni versi, se vogliamo, è associabile anche a tutta una serie di discorsi che faceva il presidente turco Erdogan stesso nei primi anni del suo governo, quindi questa retorica dell'apertura verso tutti i settori compositi della società turca è stata ripresa dal nuovo sindaco di Istanbul adesso.
Ma insomma, comunque il Partito Repubblicano rappresenta un po' ancora l'anima laica, no, della Turchia, rispetto invece a una posizione quella di Erdogan, che ha spostato il paese più su posizioni, diciamo così, vicine, non dico a quelle dei fratelli musulmani, ma insomma più o meno la direttrice con tutta la variante turca del caso, ovviamente, no? Adesso faccio delle semplificazioni giornalistiche, però insomma lì si va a parare, mi pare.
Certo, ma proprio quella di Erdogan e del suo partito, l'indirizzo che hanno preso, soprattutto nel tempo a partire dalla seconda metà del 2000, era quella di creare una società che fosse conservatrice e legata ai valori religiosi tutù. Detto questo, si è visto che in realtà non era neanche così facile poter fare questo, visto anche il passato repubblicano del paese, perché appunto sia attraverso questa voce del Partito Repubblicano del Popolo, ma anche altre anche attraverso altre piccole formazioni politiche, penso per esempio al partito filo-curdo HDP, che anche quello è diventato nel tempo un partito di sinistra, quindi che ha dato voce a delle istanze che non erano quelle più stataliste del Partito Repubblicano, anche altri partiti minori della costellazione della sinistra turca. Sicuramente c'è un'anima secolare che resiste, che è importante, e molte volte anche tra l'elettorato conservatore è difficile in Turchia riuscire a fare una distinzione netta, cioè ci sono persone che sono magari osservanti, ma che poi fanno studiare i figli nelle scuole straniere e hanno un modo di vivere completamente moderno. Quindi in Turchia le identità sono molto compenetrate tra di loro molte volte, e qui è la difficoltà anche di mettere insieme, unificare in maniera armoniosa anche la società turca, quella che è la società turca, perché non, è vero che noi spesso parliamo di parti completamente contrapposte le une alle altre in Turchia. Il fatto è che la politica in questi 17 anni di governo del Partito della Giustizia e dello Sviluppo in qualche modo è riuscita a rendere preponderante una parte rispetto all'altra, però adesso che l'economia non sta andando tanto bene
è stata una sorta di rivalsa, no? Perché la parte confessionale, quella religiosa, era stata per molto tempo ai margini della società turca.
Assolutamente, ha dato un grande senso di speranza anche per il futuro, perché dato l'andamento in senso autoritarista del paese ormai da diverso tempo, soprattutto a partire dal tentato golpe del 15 luglio 2016, il fatto che si siano di nuovo potute tenere delle elezioni in cui ha vinto un candidato dell'opposizione che fa un discorso politico diverso, ha dato una grande speranza agli elettori e ha dato anche lui la speranza di poter veramente incidere sul corpo politico del paese. Questo era una cosa che mancava da tempo, quindi sì, è importantissimo.
Ecco, quello che insomma in Turchia, quelli che hanno giocato un ruolo fondamentale per tanti anni sono stati i militari, no? Che erano i garanti della Turchia di Ataturk in qualche modo. E possiamo dire che sono usciti di scena dopo il tentato colpo di Stato del 2015, che oramai sono stati in qualche modo riportati nell'alveo, diciamo così, dei militari classici, delle loro caserme, no? Che hanno perso le loro velleità politiche, oppure sono sempre un fattore in Turchia?
Io direi che sono rientrati nei loro ranghi. Ricordo solamente che l'ex capo di Stato Maggiore adesso è ministro della difesa in Turchia, e quindi diciamo che è stato un rientrare nei ranghi anche molto con influenza politica importante. Quindi c'è stato proprio un cambiamento dei vertici nell'esercito, che è avvenuto anche gradualmente, se vogliamo, non solamente dopo il tentato golpe, però ecco, l'esercito è direttamente adesso dipendente dal governo, ecco, non è un'entità a parte che interveniva nella politica come avveniva negli anni precedenti al Partito della Giustizia e dello Sviluppo e anche nei ultimi anni, insomma, sì.
Ecco, le autorità turche, no, quando gli viene imputato di avere dei prigionieri politici nelle loro carceri, ti rispondono: non abbiamo prigionieri politici, abbiamo dei terroristi, no? C'è la possibilità in qualche modo di normalizzare il paese, visto che insomma anche parecchi colleghi giornalisti non se la sono passata bene insomma in questi ultimi anni?
Ci sono processi quotidiani. Adesso per esempio negli ultimi due giorni c'è stato per esempio un processo ai presunti organizzatori delle manifestazioni di Gezi Park, con circa 16 imputati, tra cui anche un filantropo, un businessman turco, Osman Kavala, che è in prigione da 602 giorni e passa e ancora non è stato rilasciato. Cioè lui è processato in prigione,
certo.
Stando in prigione, e naturalmente lui non è l'unico caso, cioè ci sono tantissime persone che in questi anni sono stati accusati in vario modo di far parte di organizzazioni terroristiche, KKK piuttosto che il movimento di Fethullah, eccetera. Però in molti casi, appunto anche in caso di tanti giornalisti, le prove a supporto di queste accuse sono completamente non hanno concretezza, non hanno alcuna corrispondenza effettiva, e sono state appunto delle modalità per aggirare l'opposizione, per metterli in guida affinché non diano fastidio così tanto. Sì, ma resta uno dei problemi più importanti, questo della Turchia. Adesso vedremo se ci sarà un allentamento di qualche tipo, vista la reazione che c'è stata a Istanbul con queste elezioni, però non sono particolarmente ottimista a riguardo.
Ecco, ma insomma la Turchia si è sempre dibattuta, no? Tra autoritarismo e società democratica. Ricordiamo solo i colpi di stato dei militari, insomma, che non sono stati pochi, insomma, nel corso della storia della Turchia.
Sì, certamente, anche se probabilmente quell'epoca, per fortuna, è rimasta indietro. La Turchia ha cercato sempre di, in qualche modo, di portare avanti un progetto di democrazia. Questo progetto di democrazia è sempre stato pieno di falle, se vogliamo, che sono sintonizzate dai colpi di Stato che ci sono stati nel 60, nel 71, nell'80. Quello dell'80 in particolare è stato particolarmente feroce e ha portato a arresti in massa, torture e quant'altro. Però non sono gli unici episodi negativi. Anche negli anni 90, per esempio, la Turchia è stata segnata da tantissimi casi di morti extragiudiziarie, c'era un clima di veramente c'era proprio uno stato profondo che operava e che terrorizzava la società. Sono stati uccisi tantissimi intellettuali, giornalisti, soprattutto kurdi in quel periodo. E appunto quando il Partito della Giustizia e dello Sviluppo si è presentato all'inizio del 2000, si è presentato anche come un partito del cambiamento, che avrebbe cambiato completamente questo tipo di clima che c'era, e con il suo impegno a entrare in Unione Europea e a appunto fare le riforme necessarie per entrare in Unione Europea, ha creato per diversi anni un'aspettativa molto forte di cambiamento per la Turchia, che effettivamente si è anche sentito anche a livello della società turca. Il problema è che questo processo poi appunto si è trasformato, e il Partito della Giustizia e dello Sviluppo si è trasformato lui stesso in un partito autoritarista, quindi allontanandosi completamente da un percorso democratico. E adesso, per esempio, per far capire un po' l'andamento, quando ci sono le cerimonie ufficiali, tra i principali invitati d'onore ci sono l'ex prima ministra Tansu Çiller, per esempio, che appunto era la prima ministra che durante gli anni delle esecuzioni extragiudiziarie, e tutta una serie di figure che ruotavano attorno a questo governo. Quindi ormai siamo il Partito della Giustizia e dello Sviluppo stesso ormai si è trasmutato lui stesso, e non è più assolutamente quel partito del cambiamento con cui era uscito per strada all'inizio.
Grazie, grazie Fazla Mad di essere stato ancora una volta con Radio Capodistria e di averci raccontato, insomma, non da Istanbul, ma insomma, in presa diretta quello che accade in Turchia. E visto che noi abbiamo sentito molto spesso Fazla proprio da Istanbul, concludiamo con un pezzo che parla di una telefonata proprio da Istanbul.
Broken glass, living in a medicine chest. Meditando Manion put her back, spread across a rolled-up desk. The monkey water played on the overhead fan. The painted tank of blue if you pay. I've got a telephone call from Istanbul. My baby's coming home today. Will you sell me one of those? Shave my head. Get me out of town is what Firebird said. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's festival, Friday's a gin. Dye your hair yellow and raise your ear. Follow me to beauty's on Dry Creek Road. I got to wear the hat that's mine. Baby done so. My baby done so. My baby done so. Long on a broken glass, living in a medicine chest. Medicine a man and utter bag, spread across a rolled-up desk. The monkey rolled a blade on the overhead fan. The painted tanky blue is the pain. I got a telephone call from Istanbul. My baby's coming up today. Will you serve me one of those if I shave my head? Get me out of time, it's what fireball says. Trench coat, never drive a car when you're dead. Saturday's festival, Friday's a day. Dye your hair yellow and raise your ears. Follow me to beauty's on Dry Creek Road. I got to wear a heavy smile. Baby dancer, my baby dancer, my baby dancer. Firebird said.